Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio di questa Eucaristia, dove abbiamo lodato subito la Santissima Trinità, chiediamo al Signore di darci un cuore nuovo che riconosca il suo essere fatto all'immagine di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso sul letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero tra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
In questo Vangelo si parla spesso di infermità, di paralisi, e al centro c'è un paralitico, inteso proprio letteralmente, paralitico che non si può muovere, disteso sul letto. Poi, andando avanti nel dialogo con Gesù, si capisce che Gesù pensa anche a un'altra forma di paralisi, che è la paralisi dello spirito, che è la paralisi del peccato, che è la paralisi di un modo di vivere che non è all'altezza dell'uomo, un uomo che non desidera più crescere, più diventare migliore, ha una paralisi, un uomo che non sa crescere, che non riesce a crescere, che non riesce a vedersi un po' in controluce, diciamo così, come immagine di Dio, è un uomo che è paralizzato ed è un uomo anche, diciamo così, pompato, perché viva così. Siamo un po' tutti pompati. Per facilitare un'immagine di uomo, che però se ci pensiamo un attimo è monca. I veri paralitici siamo noi quando non lasciamo entrare nella nostra vita la visione di Dio, di quello che Dio pensa dell'uomo. Se quello che Dio pensa dell'uomo adesso non entra nella visione antropologica dell'uomo, non entra in quello che si studia nelle università, per esempio, sull'uomo, vuol dire che noi alimentiamo un'immagine di uomo paralitico. Per il Vangelo è così. Un uomo che non sa riconoscere che gli manca un atto è proprio paralitico. È l'atto della fede, l'atto dello spirito, l'atto della vita piena in Dio. Ecco, quello mi sembra che non ci sia più. C'è, ma è monco, non riesce a camminare. E quindi quando noi proviamo a fare il catechismo ai figlioli, il più delle volte, se le catechiste sono brave, riescono a raccontare una storia bella, romantica, ma come è diverso dalla realtà, dicono i bambini, no? Che bello quello che mi ha detto la catechista. A casa tua è così? No. Che uomo sta crescendo? Che uomini vogliamo? Sarebbe anche da dirlo, no? Appunto ai professori universitari, perché sono loro che educano questa cultura insieme all'economia. Che uomo stiamo cercando? Che uomo stiamo proponendo? Forse ti potranno dire: ma io non cerco nulla, ascolto quello che c'è nel mondo, do risposta alle inquietudini. Qual è l'uomo? Qual è la donna? Come tu educhi i tuoi figli? Che immagine di uomo hai quando parli ai tuoi figli? Come devi diventare tuo figlio? In fondo questi uomini che hanno portato il paralitico avranno pensato: boh, intanto se riesce a farlo camminare. Proprio questi giorni ho sentito tante persone che mi parlano di situazioni, luoghi dove ci sono persone che guariscono fisicamente, oppure, siccome non si può verificare se uno è guarito fisicamente, perché almeno ci vorrebbe 10 anni, comunque sembra che fanno delle guarigioni. Io col tempo mi sono abituato a non dire niente. Magari una guarigione la fanno veramente, ma non loro, non so chi è che la fa, non so nemmeno l'autore, se è buono o cattivo, diciamo, il soggetto che guarisce. Io non so che cosa succede in certi punti, ma mi viene da pensare: se capitasse a voi, a me, che uno ti dice: vieni, ti guarisco il braccio che ti va tanto male. Adesso sto parlando a noi che crediamo, o pensiamo di credere. Vieni che ti guarisco la gamba che ti fa tanto male. Io penso che dovremmo un attimo riflettere, no? Che cos'è la guarigione per te e per me? Quando ti senti guarito, capite che qui entra in gioco la visione antropologica. Io mi sento guarito perché non sento più un dolore? Mi sento guarito perché dalle analisi sembra che non ci sia più un tumore? Ma non siamo stupidi, capiamo che l'insidia sta dietro l'angolo. Non siamo guariti, siamo anestetizzati da un dolore che può ritornare domani. Anestetizzati, cioè siamo un pochino meglio, però pensate se la nostra speranza nell'eternità fosse solamente un anestetico, ci serve solo per vivere giorno per giorno, ma non esiste niente. Scapperei dai conventi, dai monasteri, non ci sarei più. Quindi tu che cosa cerchi dentro? Cerchi una dimensione in cui non ci sia più lacrima, non ci sia più sofferenza, ma è chiaro che questo va a toccare una realtà spirituale della nostra vita. In realtà Gesù ci ha portato questa nuova antropologia, questa nuova umanità, ma nella speranza ancora. Se perdiamo questa speranza, siamo carne, non aperta al cielo, quindi una carne fragilissima, no? Ecco, allora mi colpisce molto questo Vangelo, perché Gesù fa questo gesto, ma pensa all'eternità. Penso che noi siamo quelle persone, noi potremo fare tutti i giorni dei miracoli grandissimi. Penso che il miracolo che possiamo fare noi e puoi fare tu è un miracolo grandissimo. Nel momento in cui tu mi guardi, non sei disperata e non sei disperato, nonostante tutte le tue fragilità, nonostante tutte le tue infermità fisiche, nel momento in cui mi guardi col tuo volto e mi dici ti voglio bene, io so che la vita è più forte della morte, tu stai facendo un miracolo grandissimo. Se io ti incontro e tu mi benedici con la tua infermità, mi dimostri che hai dentro una salute spirituale più forte della infermità fisica. Se noi sappiamo benedire, se noi ci diamo il buongiorno con gioia, dimostriamo che la vita di Dio è più forte della morte, e questo è il miracolo più grande. Ed è bello allora vedere una persona che invecchia nella serenità, con il suo cumulo di sofferenze fisiche, ma che è trasfigurato nelle sue sofferenze. Tanto noi veniamo così. Queste sofferenze diventeranno una pubblicità a Dio. Invece di essere qualcosa che ci uccide dall'esterno, queste sofferenze canteranno la gloria di Dio. Il nostro corpo sarà trasfigurato. E io credo che questa è la vera vittoria della nostra fede. Credo che sia questa la vittoria della fede, non vivere sotto l'angoscia del male e dire con la tua povertà, perché si vede che Dio è più grande, e dire proprio nella tua fragilità che la vita è meravigliosa. Allora quelle ferite cantano, quelle ferite glorificano Dio. Allora chi è che loda Dio veramente? È il debole che si affida a Dio, che loda Dio. Mi veniva da ridere quando abbiamo cantato il canto, te lodiamo Trinità, perché il mio corpo ancora non avevo quell'altezza spirituale. Però è proprio bello, no? Che abbiamo cantato subito, te lodiamo Trinità. Il corpo si è, ecco, la nostra fede è così. Siamo piccoli piccoli, forse paralitici fisici, però spiritualmente siamo liberi. Io preferisco questa infermità fisica, se è necessario averla, se me la toglie bene, però penso che la libertà vera noi la sperimentiamo quando quella fisica viene a mancare, perché riconosciamo che Dio è Signore della vita dentro.
Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo
Spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Glorificare il Signore.